Ok, allora, lasciate prima di tutto che vi presenti la dottoressa Bianca Rumore che vedete qui, o perlomeno che io vedo qui anche perché una delle cose divertenti di questo coso è che non sai mai bene gli altri cosa vedono, quindi tu immagini che gli altri vedano lo stesso che vedi tu, ma non accade. E invece, ecco, la dottoressa Bianca Rumore sarà una mia brillante collaboratrice che si occupa di un versante di cui adesso parliamo, alla quale lascerò più tardi un po' di tempo per presentazioni varie assortite, perché ecco, il primo giorno di solito almeno lo dedichiamo a cercare di farvi capire perché siamo qui e cerchiamo di farvi lezione, cosa che di norma non è proprio automatica e non viene da sé. Allora, dicevamo, voi fate, questo è un modulo all'interno di un corso che si chiama Basi psicologico-relazionali. E noi abbiamo di conseguenza, però noi abbiamo tre obiettivi in questi pochi incontri, quindi cercheremo di fare i salti mortali. Questi tre obiettivi sono: uno, farvi capire di che cos'è la sociologia, che in linea di massima non credo che abbiate granché le idee chiare in proposito, oppure sì, c'è qualcuno che viene da corsi o licei o comunque qualche genere di studio a monte che lo rendano edotto in scienze sociali, qualcosina, per caso. Ecco appunto come immaginavo, ogni volta ho questi momenti di buon umore e di ottimismo che magari sanno di che parliamo. No, ok, quindi allora questo è uno. Secondo, farvi capire come questo sia un bonus dal vostro punto di vista. Perché la vostra attività è più complessa di quello che normalmente immaginate, e di conseguenza c'è un versante relazionale piuttosto serio. Terzo, farvi riflettere un attimo sul corpo in modi non meccanici e né medici, perché il corpo è qualcosa di più. E quindi, insomma, ci sono una serie di livelli di complessità e di apprendimento che insomma si spera possano interessarvi un attimo. Allora, perché? Ah, perché tutto questo e perché siamo qui? Perché appunto quelli che hanno progettato il corso, stranamente, si sono resi conto che un semplice sapere meccanico o comunque specialistico è un po' poco. Mettiamola così, nel senso che voi avete un compito, avete una serie di aspettative, avete quello che noi chiamiamo un ruolo, che vi porta a interagire con altre persone in modi non canonici. Nel senso, non so se avete fatto caso, che di solito nella vita normale tu non tocchi gli estranei. Non gli metti le mani addosso, non stai loro vicino, non fai un sacco di cose. Che voi invece fate, per definizione, sono in qualche misura parte, no, integrante del vostro corredo specialistico, o saranno parte integrante del vostro corredo specialistico, quando avrete trovato modo di mettervi mano. Ecco, e questa cosa è interessante, perché richiede una serie di ragionamenti, una serie di consapevolezze, una serie di prese di coscienza, che sono non solo utili un po' per tutti, perché come vedremo la sociologia è un qualcosa nel quale voi vivete immersi da mo', da quando siete nati, e di conseguenza sarebbe opportuno che ne sapeste qualcosa in più, ma in particolare sono una serie di aiuti, integrazioni al vostro modo di procedere, delle quali se avete consapevolezza siete un passo avanti, siete più efficaci, siete più capaci di entrare in rapporto, siete più capaci di ottenere risultati. Quindi c'è un discreto insieme di circostanze e di questioni che dovrebbero rendere queste materie non proprio esattamente la Cenerentola, anche se poi di fatto mi rendo conto che lo saranno, perché alla fine più o meno accade così. Però, insomma, che, come dire, attirino la vostra attenzione e vi sollecitino magari a qualche riflessione in più. E questa cosa è piuttosto interessante perché, dal mio punto di vista, l'università dovrebbe servire a questa cosa. Cioè, l'università dovrebbe essere un momento nel quale ci si dota di una visione, di una comprensione del mondo più ampia di quelle che si hanno normalmente. Quindi la questione interessante, la questione di base è esattamente questa, cioè voi siete qui perché? Cosa vi aspettate voi dall'università? Diciamo che normalmente a questo punto farei un giro di consultazione di tavolo, ma insomma, se in questo ambiente così, diciamo, freddino, probabilmente non vi ci trovereste neanche particolarmente a vostro agio. Però la domanda è interessante, nel senso che quello che è il modo in cui oggi viene compresa l'università è: sono qui per lavorare. Il che, per carità, non è che sia una cattiva idea, capiamoci, però è un po' riduttivo, nel senso che l'università non è esclusivamente un luogo nel quale si danno degli strumenti per lavorare. Non è mai stato così, non si è capito, perlomeno sì, se si sarebbe capito, vediamo se riusciamo a parlarne strada facendo, ma insomma non è proprio evidente. E assolve anche ad altre questioni. Altre questioni che sono quelle del progresso del sapere in sé, no? Ed è di conseguenza richiede che ci si interroghi un po' più approfonditamente su cosa è il sapere, come funziona il sapere, se c'è modo di migliorarlo, se dobbiamo accettarlo così come ci viene tramandato direttamente, oppure se possiamo essere parte integranti del suo farsi e del suo svilupparsi. E quello che io spero, normalmente facendo lezione, è che voi vi rendiate conto che voi siete artefici del sapere esattamente come tutti gli altri. E questo va un po' contro un modo di ragionare, soprattutto qui in Italia, anche a scuola, no? Che vede tutta la catena, il processo dell'apprendimento e della formazione come una trasmissione di contenuti. Cioè, voi arrivate, vi vengono dette delle cose, voi prendete queste cose, le imparate più o meno bene e le usate. Ecco, non credo ci sia niente di peggio che interpretare il sapere in questo modo. Perché il sapere di fatto invece è un dotarsi di strumenti con i quali affrontare la propria vita, che sia questa lavorativa o normale, non ci sono grandi differenze. Che questo implichi un rivedersi nei propri ruoli come improvvisamente attore e non, come dire, soggetto passivo di quello che vi viene insegnato, spesso e volentieri non è facile, però è quello che dovremmo fare dal mio punto di vista. Quindi è quello che tenteremo di fare qui. E tenteremo di farlo come? Appunto, facendovi presente, facendovi capire, step 1, che la sociologia è qualcosa nella qua che studia qualcosa che vi riguarda. Voi immagino, pensiate che si tratta di qualcosa che ha un, come dire, è di qualcun altro che a voi tutto sommato non ve ne può fregare di meno, quindi chissà perché dovete perdere queste 24 ore. Però il problema è che voi invece siete immersi nel tessuto di cui parla la sociologia perfino da prima di nascere. E comunque, se non vogliamo andarlo ad approfondire così tanto, dal momento esatto in cui voi siete nati, siete finiti all'interno di un sistema di relazioni, di aspettative, di ruoli, di status e di tante altre cose di cui parleremo, che influenzano costantemente e quotidianamente la vostra vita. Che lavoriate o non lavoriate, che siate fisioterapeuti o siate guidatori di camion, non è importante. Questo discorso prescinde da quello che fate nella prassi ed è focalizzato sul fatto che voi vivete all'interno di un gruppo. E vivendo all'interno di un gruppo avete una serie di compiti più o meno evidenti, più o meno consapevoli, che si ripercuotono costantemente sulla vostra vita. Ad esempio, una delle questioni più, come dire, basiche da questo punto di vista è esattamente questa, ovvero sia il fatto che voi in larga misura siete qui a fare un corso universitario perché c'è una fortissima pressione sociale verso questo tipo di discorso. E spesso e volentieri siete qui, oddio, voi un po' meno perché effettivamente la motivazione per un corso come fisioterapia è un attimo diversa, poi ci sono le prove iniziali, insomma diciamo che non è proprio esattamente calzantissimo come esempio, però ad ogni modo che qualcuno di voi probabilmente non avesse nessuna intenzione di fare l'università e cioè si sia trovato per una serie di ragioni che non hanno a che fare con l'università, credo che sia concepibile, pensabile. Vi faccio presente ad esempio che se voi andate su Almalaurea, che è il sito dove ci sono tutta una serie di informazioni su di voi, la storia degli studenti, i motivi che guidano gli studenti e via discorrendo. Ecco, se voi fate questa cosa, vi accorgerete che coloro che sono all'università perché sono venuti a seguire una materia che li interessa, sono tra il 12 e il 15% della massa di studenti. Il che vuol dire che l'85% degli altri studenti è qui per qualche ragione che non ha a che fare con quello che viene insegnato. Che non è male. No, un po' perché crea dei grossi problemi a noi, perché tutto sommato, bene o male, noi ci aspetteremmo che uno sia interessato a quello che tu insegni e che sappia di che parli. Invece, nel complesso, questi sono qui, perché? Perché si fa, perché si deve prendere un pezzo di carta, perché la laurea è qualcosa che aiuta nella vita quotidiana, nella vita comune, e di conseguenza poi dopodiché che questa laurea venga impartita in certi modi, venga impartita in certi altri, abbia una qualità di un genere o meno, non li riguarda particolarmente. E questa cosa, come vedete, è già di per sé interessante, no? Nel senso che perché tu dovresti andarti a sciroppare 3 anni di gente che ti dice cose che non capisci e delle quali non te ne frega assolutamente un accidente? Perché se tu alla fine riesci a ottenere quell'attestato dell'aver fatto queste cose, che sarebbe un attestato magari che vorrebbe anche dire che tu ne abbia capito qualcosa, anche se non è immediatamente correlata la cosa, a quel punto tu avrai un punteggio migliore se dovessi fare un concorso, avrai un rispetto diverso da parte di quelli che ti circondano, avrai una serie di benefici che, come vedete, non hanno a che fare necessariamente soltanto col mondo lavorativo, ma hanno a che fare con la tua immagine nei confronti degli altri. Quindi la laurea in Italia in particolare spesso e volentieri viene vista come un'integrazione, del proprio status. Voi direte che cos'è lo status? Nessuno sa cos'è lo status? Ha mai sentito parlare della parola? Ha mai incontrato la parola status finora? Si è mai posto il problema? Non pare a vedervi così. Ok, lo status, tanto per cominciare a darvi qualche strumento di base di quello che facciamo è la posizione che voi occupate all'interno dello spazio sociale. Spazio sociale che per il momento interpretiamo come piramide sociale, questa forse l'avrete sentita nominare, poi magari saremo un po' più attenti, un po' più specifici e vi racconteremo qualcos'altro. Però diciamo che ecco, se noi vogliamo immaginare il nostro gruppo, diciamo l'area sociale occupata dall'Italia come una piramide, questa piramide, un po' come quelle assiro-babilonesi, è fatta a scalini, e su ognuno di questi scalini stanno in fila un po' dei nostri compatrioti, ok? A seconda dello scalino che occupi, godi di privilegi, godi di benefici. Sei tenuto a rispondere a più o meno persone, eccetera, eccetera, eccetera. Immagino che questo bene o male vi sia giunto all'orecchio. Qual è il problema? Tu puoi cambiare scalino? Puoi salire da uno scalino all'altro o anche scendere, perché purtroppo le scale sono fatte così, vanno in due sensi, anche se normalmente tendiamo a dimenticarcene. Quindi puoi cambiarlo questo status? In effetti, in questo tempo storico, in questo tipo di società, in questo tipo di momento, tu puoi cambiare il tuo status e in questo modo, uno dei modi per cambiare questo status, guarda caso, è prendere la laurea. Ovvero sia acquisire una dimensione ulteriore del tuo status che venga percepita dagli altri come migliore, evidentemente, no? Che venga percepita dagli altri come più adatta, più incisiva, più efficiente, insomma, metteteci un po' gli aggettivi che preferite. Quindi, il processo attraverso il quale ci spostiamo da uno scalino all'altro, da uno strato all'altro, si chiama mobilità sociale. E quindi, con pochissime parole, abbiamo tratteggiato in qualche misura un comportamento nel quale siete coinvolti, quindi che non è che non vi riguarda, no? Che poi lo abbiate fatto per questo o per qualche altra ragione, non cambia, perché comunque il vostro diventare dottori in fisioterapia e poi dottori magistrali in comportamenti, strategie di insegnamento adottate, non mi ricordo più com'è una delle magistrali di scienze motorie o quella che sarà, non sarà privo di riflessi sulla percezione che gli altri hanno su di voi. Anche se significherà avere un bagaglio tecnico diverso, delle competenze che prima non avevate, cioè sono aspetti inestricabili, imprescindibili, inseparabili del fare quello che state facendo. E quello che state facendo, da un certo punto di vista, è un processo di formazione e soprattutto è l'interpretazione di un ruolo. E questo ruolo nel quale vi siete impegnati è soltanto uno dei tanti ruoli che state già interpretando da tempo, probabilmente senza saperlo. E questo ruolo ha una serie di ricadute, ha una serie di conseguenze, ha una serie di obblighi, ha una serie di opportunità che vi vengono date, e delle quali finora probabilmente non avete fatto l'uso che avreste potuto se aveste saputo questa cosa, se vi foste resi conto del fatto che qualunque cosa in questo senso si cerchi di intraprendere a livello sociale, non è un unicum, non è qualcosa che state improvvisando, ma è qualcosa che è già lì, che è stata in qualche misura probabilmente normata, è stata descritta, regolamentata, crea delle tensioni tra coloro che vi prendono parte. Ecco, sapere questo è un buon modo per vivere meglio e per vivere con, diciamo, un'altra cura, per vivere con un'altra consapevolezza e incisività, anche per quanto vi riguarda. Ma non solo da un punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista personale, perché questi ruoli non sono limitati al lavoro. Questi ruoli sono, diciamo, ricoprono tutto quello che voi fate. Voi siete figli, e questo è un ruolo. Siete amici, e questo è un ruolo. Siete compagni o compagne di qualcuno, e questo è un ruolo. Tutto questo non è semplicemente frutto della spontaneità e dell'affetto. È anche qualcosa che è stato, come dire, considerato importante dal gruppo di cui fate parte, il quale vi ha investito risorse, attenzione, capacità organizzative, un sacco di cose. Non so se questa cosa è chiara. Quindi, nel momento in cui voi cominciate a capire un po' meglio come funzionano questi rapporti, voi capite un po' meglio tutto, capite un po' meglio come vivere con i vostri genitori, come vivere con i vostri amici, come prepararvi per eventuali colloqui di lavoro, come affrontare certe situazioni, perché tutto questo finora l'avete fatto senza saperlo. Una delle cose che diciamo normalmente è che voi siete portatori sani di sociologia, un po' come gli asintomatici di oggi, tanto per, diciamo, usare un'immagine un po' brusca, ma che magari riesce a farsi spazio. Voi sapete una montagna di cose di sociologia, ma non sapete di saperle. E ve lo dimostrerò strada facendo, in particolare per quello che riguarda appunto la questione degli spazi, la questione dei contatti, la questione dei comportamenti e via discorrendo. E queste cose vi saranno molto utili, come vi ripeto, in particolare voi che siete impegnati su un fronte molto particolare. Perché voi fate parte di un, come dire, sistema di interpretazione dei rapporti, dei corpi, dei modi in cui si devono manipolare i corpi, che è orientato su un certo tipo di china che si sta rivelando piuttosto, come dire, complessa da gestire, nel senso che voi venite formati secondo una logica molto meccanica, secondo una logica che accentua i modelli fisici di leva delle articolazioni del corpo, che vi dice quali sono i gradi lungo i quali vanno esercitate certe tensioni, pressioni o spinte, tutte queste cose, senza tener conto del fatto che quel corpo non è semplicemente un corpo, ma è un essere umano. Noi abbiamo un problema da questo punto di vista che vorrei mettere subito sul tappeto in modo che ci pensiate sopra. Ed è un problema per il quale noi tendiamo a considerare il corpo un po' come una macchina, come un accessorio, come qualcosa di molto utile, ma che deve essere gestito appunto quasi come se avessimo un cavallo nella stalla o qualcosa del genere. E questo tipo di approccio nei confronti della corporeità si sta rivelando sempre più sbagliato, e non sono soltanto io a dirlo, ma sono anche fior di scienziati, medici, neurofisiologi, vedremo, insomma, c'è una discreta quantità di pensatori che si sta cominciando a interrogare sul fatto se sia o meno opportuno ragionare in questi termini. Quindi, se vogliamo tornare un momento a quello che vi ho detto durante la presentazione iniziale, il discorso che vorrei farvi è anche un discorso di presa di consapevolezza di una complessità del nostro essere che va ben oltre gli schemi computerizzati, che va ben oltre le strategie di cura o allenamento messe a punto con modelli matematici e con rappresentazioni, diciamo, astratte di quella che è la carne, perché la carne ha ha anche delle leggi meccaniche e fisiche, ma non soltanto. E noi tutto quello che non ha a che fare con la meccanica e la fisica in linea di massima lo perdiamo un po' di vista. Da un punto di vista di qualità del vostro intervento, questo discorso è piuttosto rilevante, no? Chiaramente. Perché la qualità del tocco, la qualità della relazione che vi porta al tocco è importante quanto sapere dove esercitare pressione, sapere dove esercitare trazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che io spero di riuscirvi a trasmettere con queste prime. Con queste poche lezioni, perché di fatto si tratta di 6 appuntamenti, anche piuttosto impegnativi, perché appunto 4 ore l'una, oltretutto online. Boh, speriamo che la settimana prossima si riesca a venire in presenza, perché sennò è veramente stancante. Però dico, ecco, in questi pochi appuntamenti, più che un sapere puntuale sulla sociologia, vorrei che voi sviluppaste perlomeno un seme di consapevolezza, che poi potete eventualmente affinare a vostro gradimento, chiedermi eventuali ulteriori cose in separata sede, eccetera, eccetera. Questo non è particolarmente un problema. Però quello che mi interessa appunto è che voi vi rendiate conto del fatto che vi trovate in un sistema culturale dove il vostro principale oggetto di interesse professionale, che è appunto il corpo, è stato ridotto a qualcosa di molto meno di quello che esso sarebbe in effetti. Noi siamo il nostro corpo, ragazzi, non è che abbiamo un corpo. E lo stesso avere questa, come dire, capacità e possibilità di utilizzare i verbi è problematico, perché dovrebbe suscitare qualche, no? Qualche piccolo interrogativo. Nel senso che appunto noi parliamo del corpo come se fosse una nostra pertinenza, un nostro possesso, un nostro strumento, dimenticando che noi quello siamo. Da questo punto di vista, il nostro rapporto con la corporeità è un rapporto che noi chiamiamo, noi intendo la dottoressa Rumore, i miei studenti, i miei collaboratori ed io, e altri amici, chiamiamo contraddittoriale. E vorrei che questo ve lo cominciaste a segnare. Ah, tra l'altro, scusate, ma sono partito male stamattina perché mi sono arrivate una serie di tortorate fra capo e collo che mi hanno un attimo distratto, quindi mo, torno pian piano sui miei passi e metto. Allora, come faremo lezione? Faremo lezione come la stiamo facendo adesso, come la faremo in presenza. Io faccio lezione a braccio, quindi tendo a cercare di mostrarvi come fare a pensare alle cose mano a mano che si dicono e a seguire gli argomenti in modo, diciamo, tra virgolette, naturale. Non mi avvalgo quasi mai di slide, però insomma, diciamo che volendo queste ci sono e sono su un sito che vi raccomanderei di visitare, perché adesso vi spiego il motivo per il quale, adesso ve lo condivido anche, che c'è questa cosa utile, una volta tanto adottiamola. Ok, allora vediamo un po' dove sei. Qui. Eccoci qua, immagino lo stiate vedendo. Come vedete avete una serie di possibili cose, avete tutti gli anni accademici, gli ultimi 13 anni accademici delle mie lezioni, ovviamente non pretendo che ve le andiate a sentire perché non ve ne può fregare di meno, però ci sono comunque una serie di tutte le lezioni che ho fatto da voi negli ultimi anni. Come vedete, per ognuna delle lezioni trovate la descrizione con parole chiave e il link per scaricarla. Questa qui al momento la devo ovviamente aggiornare perché è quella che metterò in linea oggi. E sotto trovate una serie di cose che sono degli strumenti possibili di approfondimento. Sono degli articoli di giornali, dei link, le slide, appunto quelle che eventualmente menzioneremo strada facendo, e dei saggi che potrebbero interessarvi. Allora, con l'occasione, come vedete qui c'è dispense per fisioterapia. Ecco, qui scaricate il materiale dell'esame. Ok, sono 4 miei saggi, ai quali dovete aggiungere questo altro elemento qui, che è gli elementi alla base della costruzione del senso, che è un capitolo di manuale che ho scritto io. Ci siamo? Quindi i vostri materiali d'esame sono questo qui, gli elementi alla base della costruzione del senso, e le dispense per fisioterapia, dove ci sono 4 saggi che auspicabilmente commenteremo in altrettante lezioni. Quindi diciamo che abbiamo un paio di lezioni di generale che adesso affrontiamo e poi invece passiamo a quello parlare direttamente degli oggetti in questione. Ci siamo fin qui? Domande? Tutto chiaro? Potete fare domande, siete, come dire, siete i benvenuti a fare domande, anche perché una lezione sarebbe teoricamente un processo di... Vai, Bianca. Non credo che debba, come dire. Però attiva il microfono perché sennò è inutile. Non ti si sente. Colpo di scena. Bene, questo diciamo che vi costringerà ad ascoltare una lezione col linguaggio dei gesti, sarà divertentissimo. Vedi un po' se riesci a risolvere la questione nel frattempo, dopodiché torniamo in... Eventualmente scrivi in chat qualcosa un attimo così ci rendiamo. Anzi, sì, no, scrivetemi qualcosa in chat per favore, perché altrimenti poi non vi ritrovo nel mio Teams, mi tocca ripassare da Unistudium e se possibile eviterei perché veramente non. Allora, ok. Qualcun altro vuole provare a parlare e vedere se per caso si sente? Così facciamo anche una prova di connessione audio e tutto quello che serve. Con l'occasione, magari facciamo un breve giro di considerazioni e di presentazioni. Non mi costringete a fare l'appello, vi prego. Non mi piace fare l'appello. Non è più ora di fare l'appello. Guglielmo Tiezzi, il benvenuto, prego. Oh, molto bene, si sente anche, quindi siamo. È Bianca che ha un problema. Ok. Prego.
Presentavo,
Molto bene.
sono un ragazzo di 30 anni, che ho già conseguito una laurea in scienze motorie sportive sempre all'Ateneo di Perugia. E niente, diciamo un esame di sociologia l'ho già sostenuto.
Ma non con me.
Quindi,
O sì.
no, io mi sono laureato nel 2015.
2000?
Non so, 15.
Io non mi ricordo, ho insegnato lì fino al 13 o al 14, quindi figurati, ci siamo persi per un pelo, come si dice, peccato. Vabbè, ok.
Quindi un pochino so già di che cosa si tratta, a grandi linee perché non ho mai approfondito troppo la materia, diciamo.
Beh sì, so che a scienze motorie per riuscire a farmi sentire dovevo sputare sangue, non ricordo piuttosto bene, sì. Però... Anche lì, come dire, era andata abbastanza benino per un certo lasso di tempo, devo dire, perché in effetti una volta che riesco a farvi entrare in testa che si tratta di qualcosa di estremamente utile e interessante, poi le cose seguono. Quindi va bene così. Ok, grazie Guglielmo dell'intervento, sì, almeno abbiamo avuto un attimo di cosa, perché vi giuro che parlare con lo schermo è una delle cose che io detesto in assoluto di più al mondo, anche in omaggio a quello che vi stavo giusto appunto dicendo, nel senso che il rapporto umano è fondamentale, la relazione umana è fondamentale anche per la lezione. Quindi che tutti si sia entusiasti della cosa, per carità, va bene, perché non avremmo potuto fare diversamente in questo periodo. Che però questa cosa sia una delle cose più stancanti da un punto di vista dell'insegnamento che io abbia mai avuto a che fare, con cui abbia mai avuto a che fare, è altrettanto vero. Vabbè, comunque, ad ogni modo, direi che un giro ulteriore lo facciamo dopo il prossimo break, quindi preparatevi spiritualmente a prendere voce e a dirci cose. Ma per il momento continuiamo un momento su questa linea che vi stavo tratteggiando, ovvero sia sul fatto che... Noi siamo corpo e quindi è un po' complicato, no? Se nel momento... No, contraddittoriale. Riprendo. Che vuol dire contraddittoriale? È un capitolo del manuale che vi ho appena detto di scaricare, quindi è da lì che, ritracciando la catena delle connessioni, mi è venuto a mente. Contraddittoriale è un aggettivo che indica degli elementi che sono in una tensione che non si può sopprimere. Immaginate due poli di un magnete, immaginate due forze, due serpenti avviluppati l'uno sull'altro che in qualche misura lottano costantemente per ottenere il predominio e non ci riescono, o perlomeno non ci riescono mai in modo definitivo. A volte prevale l'uno, a volte prevale l'altro. Ecco, Noi siamo fatti così. Direi che bruciamo le tappe e per chi ha qualche interesse, diciamo, tra virgolette, New Age, tiriamo in ballo il simbolo del Tai Chi. Non so se avete presente il Tao, quel famoso coso bianco e nero, i puntini. Dopo lo cerchiamo e ve lo faccio vedere. Che è una delle rappresentazioni grafiche di questa condizione in assoluto migliore, che non a caso puoi descrivere anche effettivamente l'essere umano, no? Perché l'essere umano, da questo punto di vista, è fatto di carne e di spirito. Non solo di uno o solo di un altro. E carne e spirito collaborano entrambi a che voi siate ciò che siete e che io sia ciò che sono, evidentemente. Quindi non abbiamo nessuna ragione, non avremmo nessuna ragione per trattare il nostro corpo in modo così, diciamo, supponente per certi versi, no? Eppure noi riteniamo in gran parte il nostro corpo semplicemente un vascello, un veicolo, un contenitore all'interno del quale ci siamo noi, che saremo questo spirito unico, questo spirito originale, questo spirito fantastico, questa meraviglia di cui ci raccontiamo, tutte queste cose, e che col corpo abbiamo un rapporto appunto quasi semplicemente strumentale. Ecco, una delle cose che tenteremo di smantellare è esattamente questa, perché è una balla colossale. È una balla colossale che possiamo far risalire a 2 mm, a due grandi filosofi del nostro passato. Uno è Platone e l'altro è Cartesio. Immagino che li abbiate sentiti nominare entrambi, voglio dire, se no ditemelo e cerco di farvi un quadro un po' più. Ma tutto sommato chi se ne frega, voglio dire, non è che mi interessa che voi sappiate chi era e chi non era l'uno e l'altro. Diciamo che mi interessa che sappiate che uno viveva grosso modo nel 2500 a.C., l'altro invece viveva nel 1600 d.C. Eppure sono riusciti a dire praticamente la stessa cosa. Il che un po' ci fa, no? Ci fa drizzare le orecchie e dire, ma come diavolo è possibile che noi, soprattutto voi, io un po' meno, che siamo convinti che il passato sia passato e che noi ormai non abbiamo nessun buon motivo per conoscerlo o studiarlo, dobbiamo sta a perdere tempo con Platone. Una delle cose che spero scoprirete è che noi siamo quello che siamo anche per colpa di Platone e che c'è una continuità tra Platone e noi che è interessante prendere in considerazione. Perché sarebbe il caso che noi ricominciassimo a considerarci come esseri storici, se vogliamo, per certi punti di vista, che noi cominciassimo a ragionare su di noi come frutto dei processi evolutivi di cui parlava Darwin. E quello sarà un altro dei temi che toccheremo. Perché questo povero corpo del quale ci stiamo occupando con tanta leggerezza e con tanta, come dire, scarsa cura, da un punto di vista qualitativo, evidentemente, non quantitativo. È qualcosa che ci accompagna e ci ha fatto diventare ciò che siamo. Per darvi qualche piccola data di partenza e di arrivo, il nostro corpo comincia ad assumere le fattezze che ha adesso, ovviamente non così, ma più o meno, 3 milioni e 700 mila anni fa. Che è tanta roba. Dal momento in cui cominci a considerare queste date, cambiano un tantino le prospettive, quindi noi siamo corpo da 3 milioni e 700 mila anni, siamo mente, parola da molto, molto meno, voglio dire probabilmente 30.000, 25.000, non lo so, più o meno. Su questo ancora c'è una certa, non c'è una certa coerenza dal punto di vista delle ricerche, però diciamo ecco che se devo mettere a parallelo la storia del corpo e la storia dell'anima, dando retta a Platone. Ho qualche difficoltà perché il corpo stava qui da molto prima dell'anima. L'anima è un qualcosa che abbiamo conquistato con uno degli ultimi salti evolutivi. L'anima intesa come capacità razionale di percepire, di autoconsapevolezza anche e capacità di parola, insomma, tutto quello che noi associamo normalmente all'essere umano, è qualcosa che arriva molto, molto, molto dopo che l'essere umano ha preso forma e ha cominciato a girare per il mondo. Quindi c'è da fare due chiacchiere, però cosa dice Platone di questa condizione? Tanto per levarsi il pensiero. Dice che effettivamente, di fatto, il nostro trovarci qui è un incidente, un errore, uno sbaglio. Non so se avete mai sentito parlare del mito dell'auriga, può darsi di sì perché viene spesso e volentieri menzionato, vedo dei cenni. Ecco, cosa dice questo mito dell'auriga? Che l'anima è di fatto come il cocchiere di un carro che ha due cavalli. Uno bianco e uno nero, normalmente questi sono i colori, sono quasi sempre gli stessi, che ci piacciono o meno. E se ne va tranquillamente per le vie celesti, divertendosi come un matto. A un certo punto il cavallo nero, manco a dirlo, i cattivi sono sempre neri, il cavallo nero si imbizzarrisce e causa la caduta. No? Il cocchiere perde il controllo della sua biga e praticamente precipita a valle, precipita in questa valle di lacrime per essere precisi, e viene imprigionato dentro un corpo. Quindi, come vedete, le radici della nostra cultura e della nostra filosofia, per molti versi, sembrano suggerirci che il corpo sia una prigione. Quindi noi abbiamo un rapporto col corpo che va interpretato, va compreso, perché queste radici culturali non sono rimaste al tempo di Platone, non è che dopo Platone improvvisamente invece abbiamo pensato che no. E poi vi faccio presente, tra l'altro, che al tempo di Platone del corpo ci si prendeva cura molto, molto meglio di quanto non si è fatto per i secoli successivi, perché c'era la ginnastica, c'erano le terme, c'era un'igiene completamente diversa da quella che arriva poi quando arriva una signora che si fa crocifiggere e genera una religione nella quale il corpo non è soltanto la prigione dell'anima, ma è anche la sentina di tutti i vizi, perché voglio dire, ne abbiamo dette di tutti i colori su questa cosa. Quindi la carne è peccato, è lussuria. E santi Dio, ogni volta che dico queste cose mi girano le palle ancora e sono 30 anni che le dico, figuratevi quanto riesce a snervarmi questa circostanza. Ad ogni modo, ecco, tutte queste cose vanno assolutamente condannate e vanno represse. Per cui noi dopo Platone, grazie a quest'altro stimolo che è più o meno, come dire, coerente con quello platonico, ma è un attimo più pratico, noi perdiamo tutto quello che si era messo insieme appunto ai tempi dei Greci e dei Romani, quindi non abbiamo più le terme perché la gente andava in giro nuda e per carità vogliamo mica che si vedano i corpi. E poi invece faceva esercizio sempre nuda, quindi era in forma e noi non vogliamo che siano in forma e siano nudi perché poi li vedi e ti vengono strane idee in testa, quindi noi passiamo a un clima di abbattimento, no? Di come dire, di condanna del corpo molto più marcato di prima, no? Fino ad arrivare, per esempio, alla regina Vittoria, di cui forse avrete sentito parlare, sotto il cui regno si mettevano le gonne ai tavoli perché non volevano che vedessero le gambe manco dei tavoli, perché poi per associazioni uno andava a pensare alle gambe delle donne e cominciava a dare i numeri. Figuriamoci come stiamo combinati, no? Noi saremmo quelli. Vabbè, comunque, chiudendo questa breve parentesi, dopodiché arriva chi? Cartesio, come vi dicevo. Dopo un po' di anni, siamo nel 1650 grosso modo, e che ci dice Cartesio? Ci dice che noi siamo fatti di due cose distinte, il famoso problema delle res cartesiane. Una si chiama res cogitans, e guarda caso è un principio spirituale e razionale, quindi un po' l'anima di Platone reinterpretata con canoni un tantino successivi, e l'altro si chiama res extensa, ed è il corpo. E tutto quello che lo circonda, di fatto. Il bello della questione è che Cartesio riesce a porre le basi del problema dell'ambiente, non solo, ma anche le basi delle nostre problematiche, anche corporee, fisiche, obesità, psicofarmaci. Insomma, vedremo che ci sono un sacco di ricadute da questa impostazione. Ecco, che succede? Ovviamente la res cogitans e la res extensa sono gerarchicamente differenziate, cioè la res cogitans ci piace tanto, la res extensa ci rompe tanto le palle. Perché continua a essere la sentina dei vizi di cui parlavamo, continua a essere il luogo della lussuria, e poi si chiarisce anche, cosa che nel frattempo avevamo omesso, è anche quella che muore. Dal nostro punto di vista, il corpo, come vedete, diventa, come dire, il parafulmine di tutte le nostre paure ancestrali e immaginali. Il corpo è il nostro limite, come vedremo, tant'è che uno dei saggi che avete da studiare, parlerà esattamente di sociologia del limite per certi versi. Ed è per quello che a noi non piace. Perché se ci fate caso, quante volte avete detto: ah, io vorrei ancora continuare a ballare o a divertirmi o a fare qualcosa, a studiare, a parlare con te, però mi si chiudono gli occhi, come se fossero gli occhi di qualcun altro. La nostra idea qual è? Che il nostro spirito sarebbe in grado di andare avanti, no? Per sempre, illimitatamente. Quello che lo frega è il corpo. Invece no, ragazzi, è la stessa cosa. È un'illusione ottica. È l'io che ci racconta un sacco di balle perché, tutto sommato, in che senso Renze, se posso chiedere, che è arrivata una nota sulla chat che dice Renze, però temo di non essere in grado di interpretarla, come si dice. Chiaritemi, please. Quindi appunto che dicevamo che la nostra percezione ancora oggi è questa, appunto, che il corpo sia la radice dei problemi, mentre lo spirito e la mente sarebbero invece capaci di fare chissà cosa se non ce l'avessero fra i piedi. Tant'è che nell'immaginario corrente, e ci prendiamo poi un quarto d'ora di break, nell'immaginario corrente, che succede? Che noi stiamo immaginando a più riprese, da molti con grandi scenari anche narrativi interessanti, che la nostra coscienza sia qualcosa di downloadabile, che noi potremmo effettivamente trasferirci in rete o potremmo trasferirci in altri corpi, magari migliori di questi, che non muoiano, che non facciano, che non producano escrementi puzzolenti e tutte queste cose qui, perché abbiamo ovviamente una serie di grosse difficoltà su questi aspetti corporei, come forse avrete presente anche voi. E questa cosa è, una cazzata colossale, scusatemi il francesismo, però ogni tanto bisogna anche dirlo. Perché nega di fatto tutta una serie di correlazioni di altri modi di raccontarci che hanno il corpo come loro fulcro. Noi vedremo che il corpo è ancora oggi uno dei nostri principali mezzi di orientamento nel mondo, di comprensione del mondo, di comprensione degli altri, attraverso una serie di messaggi, una serie di dimensioni di comunicazione che noi non abbiamo assolutamente mai privilegiato, per cui abbiamo delle parole che le descrivono un po' così a spanne, perché noi siamo quelli dell'intelligenza cartesiana. Vi faccio presente, sono andato a un convegno l'altro ieri, fine settimana scorso, c'erano dei miei colleghi che hanno prodotto una serie di categorizzazioni e di vari fenomeni. Se voi ci fate caso, probabilmente potrebbe capitare anche a voi, perché non è che la medicina e la scienza siano esenti da questo, anzi, tutt'altro. Di solito queste categorizzazioni vanno a turni da quattro. Vi siete mai posti la domanda del perché ci sia questo ricorrere del quattro? Ve lo dico io, per colpa degli assi cartesiani. Perché gli assi cartesiani, se ci fate caso, dividono il mondo in quattro aree. Quindi se tu ragioni in termini cartesiani di, appunto, come dire, dicotomici, come vedremo a breve, la prima cosa che ti viene in mente è giustamente separare lo spazio in quattro aree nelle quali poi sistemi le varie categorie che ti tornano comode. Noi siamo molto profondamente cartesiani, ragazzi. Voi avete tutti il telefono su cui c'è il GPS. Che cos'è il GPS? Se non un punto disincarnato che si muove in uno spazio privo di qualità definito da due assi cartesiani. Quelli che mi dicono che Cartesio è stato criticato nel 1600 e non è più un problema, sbagliano di gran lunga, perché noi siamo cartesiani fino al midollo. La prima cosa che facciamo quando vogliamo chiarirci le idee è tracciamo gli assi, che uno mo non li chiama più cartesiani, però quelli li ha fatti lui, è un'idea sua, un'idea geniale, per carità, perché da questo punto di vista Cartesio ci ha dato degli strumenti inauditi. Però ci ha anche creato una serie di problemi serissimi per quanto ha a che fare appunto con il nostro rapporto col nostro corpo. Perché dal suo punto di vista il corpo è semplicemente un ostacolo, è semplicemente qualcosa di misurabile. Tant'è che res extensa si chiama così perché l'unica sua qualità è la misurabilità. Non ha altre qualità, non ha altre energie, non ha altri ruoli, è semplicemente meccanica. Una specie di flipper, tanto per dirla in modi un po' così, che potrebbero lasciarvi un sorriso e una memoria. Ok? Quindi la sua idea qual è? Che noi abbiamo sto corpo che è una specie di macchina nel quale c'è il famoso ghost in the machine, come dicono gli inglesi, che è la res cogitans, lo spirito, l'anima. Ecco, quella è importante. Il resto, tutto sommato, chi se ne frega? Lo possiamo rabberciare, lo possiamo riparare come una macchina, possiamo cambiare i pezzi, perché so che pare brutto, però se pensate alla logica del trapianto, la logica del trapianto è una logica meccanica, è una logica da macchina, no? Rotto un pezzo, se ne fa un altro. O cambiamo, arrivederci e grazie. Senza tenere presente poi i frutti e i risultati di tutta la ricerca successiva che ci dimostrano, attraverso il DNA e tante altre cosette di cui avrete sentito parlare, che non è il mio fegato e il fegato di un altro, non sono esattamente la stessa cosa. Sembrano la stessa cosa, ma poi, una volta che li metti in impiego e tutto quanto, ci sono delle difficoltà, ci sono delle possibili crisi e problematiche, eccetera, eccetera, perché noi siamo qualcosa di più che è un campionario di pezzi che possono essere sostituiti e rimessi a posto. Noi siamo un corpo vivente, coerente, nel quale accade questo meraviglioso miracolo della consapevolezza e della coscienza. Però non è che questo è da un'altra parte, lì sta, e ne dipende. E lo spiegarsi dell'una è correlato al benessere dell'altra, quindi ci sono, diciamo, una serie di legami virtuosi che sarà opportuno prendere in considerazione. Ok, direi che abbiamo fatto un primo round abbastanza adeguato, coprendo anche un po' del ritardo iniziale, per cui vi do un quarto d'ora per ripiarvi un secondo, appunto trattate il vostro corpo come fate ginnastica, andate a fare una passeggiata, respirate una sigaretta, quello che vi pare, e ci rivediamo fra poco su questo canale. Grazie. Dicevo, una delle cose sulle quali batteremo molto è che i titolari del vostro sapere siete voi. E siete voi quelli che dovranno poi continuare a perfezionare, migliorare, modificare, criticare questo sapere. Il problema è che se non entrate nell'ottica di essere in grado di farlo, non lo farete. Perché qui cominciamo ad andare su qualcosa di un po' più universitario. Qui ci sono in ballo dei processi che richiedono una autoconsapevolezza. Soprattutto un'autostima. Una delle cose che voi normalmente dite, mo, chiaramente esclusi i presenti, ma diciamo che i miei studenti, normalmente dicono: professore, dirò sicuramente una stupidaggine, ma. E la domanda è: perché dovresti dire sicuramente una stupidaggine? Qual è il motivo per il quale non sei titolato a dire una cosa sensata e magari anche intelligente? Tra l'altro, vi faccio presente che una delle definizioni che vi proporrò strada facendo a proposito di quello che abbiamo chiamato aspettativa, me l'ha suggerita proprio un vostro collega, che ha trovato quelle due parole che io cercavo da anni senza trovarle, e lui le ha messe insieme tranquillamente, cioè una specie di immaginazione fondata. E io ho detto: ecco, questo era quello che stavo cercando da 10 anni a sta parte, non lo trovavo, quindi figuratevi. Ed è uno dei motivi per cui mi piace fare lezione, perché a lezione impari, non solo voi, anch'io. Ci sono una serie di feedback, una serie di idee, una serie di stimoli e spunti che altrimenti non avresti. Uno dei motivi per cui mi stanca da morire a fare lezione così è che non ci sono, quindi parlo da solo. Io capirei, parlo da solo con me 24 ore su 24 da quando sono nato, mi sono pure rotto l'anima, non so se questa cosa vi può tornare, no? Quindi preferisco ascoltare qualcun altro. Purtroppo, come vi dicevo, le circostanze di queste specifiche lezioni quest'anno sono un po' complicate, perché appunto round a 4 ore, per di più online per un certo lasso di tempo, eccetera, non è che aiutino moltissimo gli scambi. Cerchiamo di trarre il meglio di quello che possiamo fino per queste prime due lezioni online e poi vediamo se siamo più fortunati al prossimo giro. Allora, ritengo che sia tutto più o meno chiaro quello che vi ho detto, anche se insomma non è che abbia esagerato, però insomma mettiamola così, ricapitoliamo un minimo e dopo facciamo una prova audio con la dottoressa Rumore, che dovrebbe aver risolto i suoi problemi di, di connessione. Quindi il punto che vi dicevo è questo: noi sul corpo ragioniamo male. Siamo una cultura che col corpo non ha buoni rapporti da un sacco di tempo, fondamentalmente, come vedremo, un po' meglio appunto con uno dei miei saggi che trova delle famose dispense. E non è che le cose nel tempo siano migliorate. Per quello che può sembrarvi, noi potremmo pensare che invece ultimamente abbiamo dei rapporti col corpo meravigliosi, no? Perché che diamo, l'estetica, la chirurgia, la moda, la palestra, la forma fisica, tutto quello che volete. Però purtroppo sono tutte attività che continuano a tenere il corpo a considerare il corpo da un punto di vista strumentale. Voi forse, probabilmente, non lo so, probabilmente lo sapete, forse no, al minimo. Diciamo che una delle cose di cui ci occuperemo durante questo corso sarà il corpo sportivo, no? Il fatto che il corpo sportivo sia diventato in qualche modo un'icona di successo, uno strumento di seduzione, un mezzo di presentazione di sé, diciamo in modo piuttosto diverso da quello che era stato finora, no? Nel senso che forse voi non so se lo sapete, ma il famoso abito che si indossa in situazioni professionali ancora oggi, quindi giacca e cravatta, no? Quella cosa, è stato studiato appositamente perché quello che lo doveva portare doveva dimostrare che lui col corpo non faceva niente. Giacca e cravatta sono tagliati in modo da impedirti il movimento, ma non è casuale. È proprio una precisa volontà di affermazione della separazione di chi indossava quei vestiti da attività, diciamo, poco prestigiose. Da attività quali, che ne so, il carpentiere, il mezzadro, il contadino, tutte queste cose perché? Perché noi, se ci pensate un attimo, no? Per esempio la stessa distinzione tra colletti blu e colletti bianchi, lavoratori della mente e lavoratori della mano e lavoratori della testa, no? Tutte queste cose che noi, i quadri e gli altri, il fatto che noi non stimiamo il corpo si riflette in tutta la nostra organizzazione anche lavorativa. Cioè, chi fa dei lavori fisici di solito viene considerato poco. No? Quelli che contano sono i lavoratori di intelletto, i lavoratori di concetto si chiamavano fino a qualche tempo fa. Che ne so, i broker aziendali oppure coloro che lavorano in borsa, eccetera. Giuliano è il nome? Immagino di sì. Eccoci, dici.
No, volevo riallacciarmi un attimino a questo discorso, che poi tra l'altro ancora oggi c'è la divisione tra professione intellettuale
Come no,
e
manco
mestiere.
poco.
E quindi ecco, insomma, era solo un punto d'allaccio, così, random.
No, no, va benissimo, ma fateli più spesso perché, come vi dicevo appunto, è così che vi ricordate le cose. Cioè il sapere, come vedremo, non è un'attività mnemonica e non è un'attività meccanica. Il sapere è un modo di, come dire, impossessarvi di alcune correlazioni, di vedere alcuni nessi, di metterli a frutto, magari sistematizzarli in un secondo tempo, però il sapere e l'attenzione si nutrono di altre energie, cioè la risata, la connessione che ti viene in mente, l'idea che ti balugina in testa, fanno sì che quel contenuto per te non sia più un contenuto tra gli altri, ma diventi un contenuto importante. È così che si impara, ragazzi. È uno dei motivi per i quali noi abbiamo una brutta situazione, per molti versi, è che noi in questa dialettica corpo-anima di cui stiamo parlando, abbiamo considerato che lo studio è un'attività mentale e di conseguenza non deve avere nulla a che fare col corpo e non deve avere nulla a che fare col corpo anche da un punto di vista di piacere e di divertimento, perché noi il corpo l'abbiamo in qualche modo, no? Fa pacchetto unico con queste cose. Per cui lo studio è una colossale rottura di palle, lo studio è un'attività di sacrificio, lo studio. No, non è così. Ragazzi, io studio da ormai, boh, ho perso il conto. Che saranno? 45 anni? Tra una cosa e l'altra? Tra scuola, università, lavorativo, eccetera. E vi pare che mi sarei andato a mettere una croce del genere addosso se studiare non fosse un'attività estremamente divertente? Certo, è anche faticosa, ma non credo ci siano attività che sono solo divertenti, perlomeno. Sì, il gioco magari, però non porta neanche dei soldi, insomma, mettiamola così. Ad ogni modo, studiare è di suo un'attività che può essere divertente e deve essere concepita in questo modo. Valeria, vieni anche in video? Che non vedo. Vedo una mano alzata, non so mai se vi sbagliate. Sì,
No, ci sono, però
eccoti.
non so, mi vede?
No, non ti vedo, ma sì, adesso ti vedo anche.
Perfetto.
Perlomeno vedo il tuo
Ciao.
naso. Ok, adesso vedo anche il resto.
No, anche sempre per fare una considerazione random, mi è venuto in mente che non so se è un discorso culturale o abitudinario, anche istintivo, però solitamente per studiare sono abituati a stare seduti, no? E già questo toglie una dimensione di movimento e corporea, sempre dividendo appunto la parte corporea da quella mentale. Forse non è proprio giusto, cioè io per dire personalmente, quando studio, ma ripeto, bisogna ripetere dei concetti, devo camminare, non so, devo muovermi, se no non riesco.
E io quando insegno devo camminare, infatti è un dramma, è uno dei motivi per i quali sto proprio come dire, come se stessi carcerato, è esattamente quello, perché effettivamente, tant'è che ai tempi in cui ero scienze motorie, avevamo cominciato a progettare dei banchi che potessero permettere di fare attività fisica mentre si seguiva, che secondo me continuerebbe a essere un'idea molto intelligente, ma purtroppo, come dire, il tempo e le risorse sono quelle, per cui l'abbiamo dovuto abbandonare. Però abbiamo fatto delle lezioni con Cristiano Lollo, che era al tempo uno degli insegnanti di queste cose, in cui facevamo mezz'ora di lezione e un quarto d'ora di reazione fisica. Con ginnastica in classe, spostando i banchi, ci siamo ammazzati dalle risate. Ci sono ancora le fotografie su Instagram. Quindi, voglio dire, è quello il punto, capite? Cioè, se cominciate a ragionare un attimo fuori dalle righe, vi rendete conto che i nostri modi di fare, che chiameremmo d'ora in poi modelli di comportamento, perché è il termine corretto per definirli, sono improntati intimamente a questo tipo di gerarchizzazione. Cioè, il corpo non è importante. Tu vai a un convegno, io adoro andare a convegni, tra virgolette, mi diverto andare a convegni, mi piace, però stare a un convegno vuol dire stare seduto 8 ore in silenzio. E meno male che non mettiamo i ceci per terra e ci inginocchiamo, perché potremmo anche farlo, voglio dire, a quel punto, no? Però è il segno del fatto che la nostra attenzione non è mai rivolta al benessere fisico. Anzi, il benessere fisico spesso e volentieri viene considerato come un fattore di distrazione. Devi patire, perché se non patisci non manca qualcosa. E questo purtroppo è un portato, come diceva Nietzsche, anche della nostra religione, che come abbiamo visto ha degli atteggiamenti proprio un po' così. Vabbè. Discutibili, va, mettiamola senza andare troppo nello specifico, nel critico, però insomma non è che ci abbia aiutato moltissimo. Allora, quindi noi veniamo da questa distinzione fra res cogitans e res extensa, e la nostra cultura di fatto sta continuando imperterrita in quella falsa riga, come vi dicevo, con una serie di difficoltà crescenti. Perché? Perché il nostro essere al mondo, il nostro essere nel mondo, il nostro essere mondo addirittura direi, ne risente seriamente. Quindi per quello vi dicevo che Cartesio in qualche misura è anche alla base del problema ambientale. Perché se tu non consideri minimamente, qualitativamente il tuo corpo, perché dovresti considerare l'ambiente all'interno del quale il corpo è inserito? Non c'è nessun motivo. Quell'ambiente tu lo consideri, esattamente come facciamo noi, guarda un po' i casi della vita, come un enorme magazzino nel quale andare a prendere le cose che ti servono, non necessariamente soltanto perché ti servono, ma perché magari ti diverte prenderle, no? Pensiamo alla caccia, pensiamo a tante cose. La raccolta dei fiori, coloro che si divertono a bruciare le foreste, tutta questa gente che in qualche modo potrebbe essere, come dire, punita, no? Dovrebbe andare punita per questo, però insomma noi l'abbiamo fatto per un sacco di tempo, ragazzi, no? Vi faccio presente che, tanto per fare un esempio che vi può riportare alla differenza fra le culture, che sarà una cosa che ci racconteremo anche quella. Quei poveracci degli indiani d'America o dei nativi d'America o delle prime nazioni, a seconda di come le vogliamo chiamare, con termini più o meno corretti politicamente, avevano un modo di fare che era radicalmente diverso dal nostro e si percepivano perfettamente all'interno e parte di un ambiente, no? Tant'è che forse avrete sentito quelle famose frasi che girano su internet, come puoi vendere una terra che non è tua, noi siamo ospiti su questa terra. Il loro modo di sfruttare le risorse era un modo sensato e molto attento, che tra l'altro vi faccio presente era lo stesso modo che adottavamo noi un sacco di tempo fa anche qui, no? Per esempio, tanto per tornare ai greci, che sono uno dei miei, come dire, delle mie passioni, che ogni tanto un filo e mezzo, quando compare scoprono il vino, e lì pure c'è una serie di miti bellissimi, uno dei punti forti della vendemmia era la processione durante la quale si chiedeva scusa alla vigna per il fatto di sottrarle i frutti. Cioè, noi siamo in una cultura che a un certo punto, fino a un certo punto, era consapevole del fatto che stava utilizzando cose per le quali aveva sì e no titolo, che comunque erano cose che non erano gratis, che richiedevano almeno un ringraziamento, senza voler esagerare, ma almeno far notare che si sapeva che si stava usufruendo di qualcosa che non, del quale pot avremmo potuto non aver titolo. Dopodiché siamo arrivati sempre noi con la nostra simpatica religione. La nostra simpatica religione che fa? Prende Adamo, il Signore prende Adamo e dice: ok, dai, dai un nome alle cose. E forse non lo sapete, ma dare un nome alle cose nelle culture tradizionali è un atto di formidabile potere. Non è semplicemente una bagatella, no? Conoscere il nome delle cose, dare il nome alle cose vuol dire impadronirsi della loro essenza. Quindi di fatto che succede? Che Adamo diventa il signore e padrone del mondo. Certo, Dio gli dice trattalo bene, curalo perché l'ho fatto con tanto affetto, per cui vedi un attimo di badare al giardino, no? Badare a tutto quanto. Però sono quelle raccomandazioni che pian piano, man mano che vai avanti, sfumano e quindi ti trovi gente che fa passare le grandi navi a Venezia, ti trovi gente che continua a mantenere le rotte delle petroliere accanto alle riserve più importanti del pianeta, ti trovi gente che brucia la foresta amazzonica come se tanto non fosse una minima differenza di nulla. Ecco, ti trovi noi, fondamentalmente. E questo trovarti noi ha delle forti radici culturali, ragazzi. È quello che vorrei che cominciaste a vedere, no? Il modo in cui trattiamo il corpo, il modo in cui trattiamo il mondo sono più o meno lo stesso. E per dirvi, per farvi riflettere su un aspetto che è più direttamente correlato a quello che fate e che farete, abbiamo dei nuovi modelli di allenamento, abbiamo dei nuovi programmi, abbiamo una scienza, un rigore, che è una parola che detesto ma che ogni tanto uso a fini, come dire, ironici. Ecco, abbiamo un rigore nell'allenamento dei nostri atleti, che non ha riscontri con quello che era prima, e abbiamo un tasso di infortuni che è verticale rispetto a prima. Uno dice: com'è sta cosa? Dovremmo essere tanto precisi, dovremmo essere così bravi, no? Tutto sommato, perché improvvisamente i calciatori si fratturano ogni momento, i tennisti si rompono, i ciclisti non ne parliamo e via discorrendo. Semplicemente perché quelli sono fatti di carne ed ossa, e invece i modelli no. I modelli ragionano in termini di vettori, ragionano in termini di semplici numeri. Ora, quei numeri bisogna incarnarli. Bisogna ricordarsi che il corpo è in effetti un limite, come dicevamo, no? È un limite alla nostra boria, alla nostra ebbrezza, quella che sempre i greci chiamavano hubris, no? La nostra pretesa di affrancarci da tutte quelle che sono le difficoltà inerenti al nostro essere ciò che siamo. Quindi, mentre prima avevi un certo lasso di tempo di recupero, per cui i tessuti in qualche misura effettivamente tornavano allo stato precedente, si ripristinavano, per usare una parola tecnica, adesso no, perché tanto sei convinto che con tutte le tue soluzioni tecnologiche e medicamentose tu puoi far sì che uno possa tornare a giocare. Oddio, ho avuto un improvviso ritorno buffo. Dimmi, Valeria, eri tu? No. Era come se mi avessero campionato in un rap, io il rap non lo sopporto, scusatemi, ma prego, dimmi. Avevi alzato la mano per.
No, penso fosse ancora la mano alzata da prima.
Ah, ok, perfetto. Allora, quindi dicevamo, il modo in cui trattiamo il corpo è sempre più vicino a una macchina ed è sempre più lontano da un corpo vero. Corpo vero che ha dei tempi, ha delle necessità, ha delle debolezze. Ha una serie di questioni che sono anche per molti versi evolutive, perché vi faccio presente che la gran parte dei punti nei quali voi andrete a operare, che sono dolenti per noi, sono quelli che hanno a che fare con la stazione eretta. Quindi con la distribuzione del peso sugli arti inferiori, con le articolazioni che devono sopportare questo peso, con l'equilibrio del corpo e la forma della spina dorsale e via discorrendo. Quindi stiamo ancora in qualche misura, perché sebbene ci sembri molto strano, perché come dicevo sono quasi 4 milioni d'anni che ci siamo alzati in piedi, in teoria dovremmo aver risolto tutta la gran parte di questi problemi. Ne abbiamo risolti parecchi, però altri no, no? Perché il processo di diventare esseri umani e di avere il corpo che abbiamo è stato un processo lungo, lento. I grandi studiosi che seguono un po' il mio, diciamo, approccio, quelli che vogliono divertirsi, parlano del cervello e del corpo come di pastrocchi, perché sì, fanno delle cose meravigliose, ma hanno anche degli errori madornali, tutto sommato, cose che non faremmo mai così, no? Tutto sommato, pensate all'appendice, pensate alle vie urinarie maschili, i poveretti maschi ne sapranno, prima o poi sapranno di che parlo. Tutte queste cose che sono fatte in modi arzigogolati e complicati, che come si sembra che proprio chiamino al problema, ecco. Stanno lì perché? Perché appunto l'evoluzione non è un processo infallibile, non è un processo lineare, l'evoluzione va avanti per salti, ragazzi. E certe volte l'imbrocca, certe volte no, certe volte l'imbrocca tutta, certe volte non proprio, e noi siamo il risultato finale di questo discorso. Ma siamo un'opera in fieri, non siamo mica finiti. No, è quello che sembra che invece al momento ci stiamo dimenticando, perché il nostro immaginario da questo punto di vista, e l'immaginario è un'altra delle grandi cose con le quali vi porterò un minimo in contatto, il nostro immaginario ci opera in questo senso. Noi stiamo ragionando dall'inizio della nostra cultura su un qualcosa che ormai si è fermato e che noi dobbiamo semplicemente gestire. Come vi dicevo, Adamo si incarica della creazione, e la creazione il Padre Eterno la fa in 7 giorni. Mica continua a farla, non sta continuando a creare. C'è stato questi 7 giorni, ci ha dato il mondo, ecco, il mondo è questo. Tranquilli, andate e moltiplicatevi, lavorate con sudore, partorite con dolore, tutte quelle cose divertenti che probabilmente avete sentito. Però il punto è quello: cioè, l'idea che il mondo sia qualcosa che sta ancora divenendo, per noi è difficile da mandare giù, non ci riusciamo. Noi siamo convinti che il mondo sia fermo, finito, quella che noi chiamiamo realtà oggettiva, e che tutto il resto siano dettagli o cose sulle quali non conviene, non interessa soffermarsi. Eppure noi siamo proprio esattamente questo, siamo un processo, ragazzi, noi siamo qualcosa che diviene costantemente, che se ci lasciassero il tempo di divenire, probabilmente cambierebbe nelle prossime migliaia di anni, anche se pare che la nostra opera ci stia un po', come dire, impedendo di avere un futuro di così largo respiro, però staremo un po' a vedere, però insomma, ecco, quello che è importante tenere presente è questo, è che noi siamo il frutto di questa evoluzione e siamo dentro il corpo, siamo il corpo, no? Essendo il corpo, noi siamo in qualche misura costantemente influenzati dalle dimensioni non razionali del corpo. E infatti quello che noi tenteremo di mettere a fuoco, tenterò di descrivervi, di farvi riflettere su questo, sarà niente poco di meno che un modello d'uomo diverso da quello al quale siete abituati. Noi non parleremo dell'uomo come di res cogitans e res extensa. Io non sono un fanatico dell'attività razionale, per quanto ritenga che sarebbe molto interessante averne un po' di più, visto che ultimamente se ne vede poca. Ma quello di cui sono patito, invece, è la costante interazione fra le sfere che ci compongono e ci fanno essere ciò che siamo. E queste sfere sono tre, nella fattispecie. Una la conosciamo ed è la ragione. Nessuno lo tocca, sta lì. E per carità di Dio. Ma ce n'è un'altra molto interessante, che è quella simbolico-immaginale, e ce n'è un'altra della quale non abbiamo consapevolezza, pur essendo lei come dire, il presupposto delle altre due, che è la corporeità. Quindi noi cercheremo di parlare di un essere umano che è contemporaneamente, e vorrei che questa parola che ne so, scriveste sul muro, la stampaste nel marmo. Quello che vi pare, perché è una parola fondamentale per la nostra comprensione del mondo, voi siete contemporaneamente esseri razionali, esseri sognanti, esseri ludici, esseri simbolici, esseri corporei. E il vostro umore, la vostra capacità di produrre, la vostra capacità di apprendere, la vostra capacità di amare, di interagire, tutto questo verte sull'equilibrio di questi fattori. Non so se questa cosa vi è chiara. E non ve lo dico da un punto di vista New Age, perché può sembrarlo ed è uno dei miei grandi crucci, perché purtroppo questo tipo di sapere è stato, come dire, spesso e volentieri, sequestrato da una serie di personaggi che non è che gli abbiano fatto un favore. Ve lo dico da un punto di vista anche scientifico, sebbene io non è che ami particolarmente la scienza, come capirete strada facendo. Però la scienza riesce ad essere, in certi casi e con alcuni personaggi, l'attività più bella che noi riusciamo a mettere in atto. Su questo non ho dubbi. Diciamo che non sono tantissimi quelli che lo fanno, ecco, tanto per chiarirsi. Però vorrei che da questo primo discorso voi capiste una cosa un po' più profonda, che ci sono modi di comportarsi nei confronti del mondo diversi. Allora, abbiamo visto Cartesio, quindi res cogitans e res extensa. Una netta separazione fra due cose, o l'una o l'altra. Questo lo chiameremo paradigma esclusivo o paradigma out-out. Out-out è scritto out-out, non perché è latino, non vi sbagliate a scriverlo out-out perché mi piano urto dei nervi. Scusatemi, ho qualche piccola idiosincrasia che mi porto dietro. Quindi out-out è latino e vuol dire o-o. Ok? Invece, quello che vi sto tentando di dire io è che noi siamo corpo e anima, quindi un paradigma inclusivo che chiamiamo et, sempre latino, e. Sembrano due letterine banali, ma non lo sono affatto. Perché una, per esempio, accetta il contraddittoriale, come vi dicevo prima, no? Accetta la tensione fra elementi diversi, perché tu puoi essere anima e corpo. L'altra no. L'altra esige che tu scelga fra elementi diversi uno che ritieni essere più importante mentre scarti gli altri. Quindi la nostra cultura di fatto ha operato questo tipo di strategia e quindi fra anima e corpo ha scelto l'anima. Il corpo non ci interessa. Il corpo, per quanto lo trattiamo Arrivo, Federica. Il corpo, per quanto lo trattiamo bene, il corpo, per quanto lo gestiamo con cura, per quanto ci riusciamo, perché vi ricordo che in Italia siamo la quarta nazione più sedentaria del mondo, quindi la cosa non è che ci venga particolarmente bene nella gestione del corpo, ma ad ogni modo, tutto quello che noi facciamo per il corpo oggi, in larga misura, ha a che fare con delle finalità che col benessere corporeo hanno poco a che vedere. Federica, prego.
No, mi sono forse un attimo persa sulla scelta delle due cose, forse non ho.
La scelta delle due cose, parlavamo dei paradigmi out, out e tet.
Esatto, quest'ultima cosa.
Ok,
Qual è?
allora diciamo che noi, avendo davanti due cose, a livello di orientamento anche logico, possiamo decidere se separarle o se unirle. Ok? E questi si chiamano movimenti della congiunzione o disgiunzione. Tanto per quelli che sono un po' più scientifici, per esempio, analisi e sintesi. No? L'analisi divide gli oggetti di studio in tante piccole parti separate, la sintesi prende tante piccole parti separate e le riporta a uno. E questi due movimenti sono incredibilmente efficaci nel modellare il modo di pensare e di ragionare. Ok? Quindi il movimento che noi abbiamo scelto come cultura di privilegiare è la disgiunzione. Noi separiamo. Ok? Ragione, emozioni, anima, corpo, bene, male, bello, brutto, sono tutte dicotomie, si chiamano così, nelle quali una è ciò che ci piace e l'altra è ciò che non ci piace. Quindi una la portiamo in, come dire, in trionfo e l'altra la buttiamo di sotto, quindi è un movimento di, ok? Di separazione. Il problema è che il mondo non è fatto così, il mondo è fatto di una continua miscela di questi aspetti. No? Prendiamo per esempio buono e cattivo, che è la dicotomia di base, la ricorderete dal liceo, suppongo, no? Fai alla lavagna una bella barra, buoni da una parte, cattivi dall'altra. Allora, chi è che è solo buono? Pensate, fatemi un esempio, qualche esempio di persone solo buone. Io penso che potremmo dire, che ne so, San Francesco, Madre Teresa, Gandhi, anche se probabilmente pure San Francesco qualche bestemmia l'avrà tirata, voglio dire, per carità, no? Però in generale diciamo che loro sono buoni. I cattivi, ok, chi è tanto cattivo? Ok, abbiamo un vasto catalogo, di solito sono molto di più i cattivi che non i buoni, ma va bene. Ma tutti gli altri? Cioè, chi di voi è solo buono o solo cattivo? Non so se capite la questione. Cioè, la realtà delle cose è fatta di equilibri tra tensioni. Cioè, noi abbiamo correttamente individuato gli estremi dei campi che ci interessano, però ci siamo dimenticati del fatto che c'è il campo in mezzo. Non ci sono solo gli estremi. Quindi, se tu ragioni in termini di... Sottorna fra noi, per favore, Madonna mia. Ecco. Se ragioni in termini di o l'uno o l'altro, te perdi gran parte della realtà, perché ne scegli soltanto una parte, pure volessimo dire che è 50 e 50 e non è così, ma comunque, te perderesti il 50, perché dici voglio il bene, il male non lo voglio, lo metto via, lo annullo, lo cancello, lo rimuovo. Luce e ombra, no? Luce e oscurità, per esempio, anche quello, noi veniamo da una cultura e da una religione che dicono che la luce è fondamentale. No? Vi ricordo che noi siamo i figli dell'illuminismo. Perché l'illuminismo si chiama così? Si chiama così perché l'illuminismo voleva portare i lumi della ragione a dissipare il buio dell'ignoranza. Quindi noi abbiamo un approccio per il quale sarebbe bello se ci fosse solo luce, però l'ombra come dire, è connaturata a noi. Può essere che ci sia soltanto luce e non ci sia mai oscurità? Quelli che vanno 6 mesi al Polo Nord quando è sempre giorno impazziscono. E noi, più o meno, stiamo facendo quella fine lì. Perché noi privilegiamo sempre uno dei due aspetti, senza vedere che sono necessariamente correlati. Cioè, noi non potremmo apprezzare la luce se non ci fosse anche la notte, non apprezzeremmo il giorno se non ci fosse la notte, non apprezzeremmo l'estate se non ci fosse l'inverno. È tutto un problema di cicli e di coordinamenti di cose che non sono né buone né cattive in sé, ma devono essere valutate nella loro complementarietà. No? Una delle parti interessanti della nostra cultura, perché anche nella nostra cultura ci sono stati orientamenti diversi, non è che siamo mai stati univoci. Buona parte della nostra cultura, in particolare persone molto intelligenti, avevano ben visto questo tipo di movimento. E cosa dicevano? La famosa coincidenza oppositorum, no? Che gli opposti coincidono, sono costantemente correlati, non sono separati. Anzi, è talmente facile che si scivoli da uno all'altro che probabilmente vi sarà capitato anche da un punto di vista di relazioni sentimentali che dal grande amore si passi al grande odio. Perché gli opposti si toccano, gli opposti sono sempre lì. Anima e corpo si toccano, coesistono, convivono, sono due aspetti della stessa questione. E vi faccio presente che la scienza, sta cosa, ce la sta dicendo da 120 anni. Perché se voi prendete e cercate di capire, per esempio, le implicazioni filosofiche della relatività di Einstein, cosa vi dice Einstein? Vi dice che energia e materia, che sono un'altra delle coppie con le quali ci stiamo confrontando da un po' di tempo a questa parte, sono la stessa cosa. Sono due stati diversi della stessa sostanza. Non sono diverse, non sono l'una l'opposto dell'altra. Quella è la relatività. Però Einstein è morto dicendo: io avrei cambiato tutti i criteri del pensiero, però vedo che non è cambiato nulla, quindi anche lui se n'era perfettamente reso conto. Faremo qualche incursione nella fisica quantistica. La fisica quantistica è ancora più complicata di questo da quel punto di vista. La fisica quantistica mette decisamente in dubbio una delle dicotomie di base che è essere e non essere, no? Vi ricorderete Amleto, cioè una cosa o è o non è, ecco no, non è vero, una cosa può essere come il gatto di Schrödinger, sia sì che no. Sono quelle cose che, no, sono abbastanza ardue da prendere in considerazione, però in qualche misura, come cortocircuiti estremi, ci fanno vedere come funziona il pensiero nelle situazioni normali. Il pensiero nelle situazioni normali, perché appunto noi pensiamo e pensando usiamo questi modi di comporre le cose e spesso e volentieri capiamo male. Per cui nel momento in cui noi ragioniamo in termini di out-out, cioè di scegliere una soltanto delle due cose che potrebbero esistere e coesistere, condanniamo l'altra a una, come dire, a una specie di esilio, a una specie di disinteresse, a una specie di scomparsa programmata, o perlomeno penseremmo che funzioni così, poi non accade. Quindi appunto l'out-out è il modello di ragionamento con il quale ci stiamo. Secondo il quale ci stiamo comportando da veramente da 2500 anni. ETT è un modello alternativo che sarebbe opportuno che cominciassimo a prendere in considerazione perché appunto ci permette di comprendere molto meglio il mondo, perché il mondo non risponde alla nostra logica. Il mondo è il mondo. Noi cerchiamo di metterci ordine con degli strumenti più o meno efficaci e questo delle dicotomie purtroppo non è più efficace, è diventato uno strumento che sta portando a una, come dire, separazione progressiva e costante di tutti i contenuti possibili. Pensate soltanto a come è organizzato il sapere oggi. Da un certo punto di vista, questo corso specifico nell'ambito del vostro corso di studi è una manifestazione di ETT. Quindi, come vedete, in qualche modo ci stiamo avvicinando. Però, come vi dicevo all'inizio, noi siamo la Cenerentola, perché comunque vige un opt-out. Il sapere sociale, il sapere relazionale, il sapere non duro, il sapere non scientifico, perché le scienze naturali non ci considerano scienza, tutto sommato, e fanno pure bene, perché tutto sommato non lo saremmo, però vabbè, lasciamo stare. Ad ogni modo, ecco, noi siamo qui, ma come vedete, no? Il nostro essere qui e fare sociologia è un bell'esempio dell'attuale convivere di questi due paradigmi, ma ancora della preminenza dell'out-out. Voi teoricamente noi non dovreste sentirci per niente ed è uno dei motivi per i quali io continuo a venire a fare lezione qui perché secondo me invece è opportuno che voi vi rendiate conto che il vostro sapere non può essere fatto solo di una cosa o solo di un'altra, ma deve essere fatto di tutte queste cose insieme. E di conseguenza sarebbe il caso che ci pensaste e cominciaste a ragionarci. Come funziona questo ragionarci? Funziona che per questi primi tempi, io vi direi, cercate di trovare degli esempi nella vostra vita di quello che vi racconto. Fate un po' di antropologia per certi versi, ovvero sia interrogatevi mentre vivete, vedete se vi capita per caso in certi casi di applicare degli out-out o di ragionare sulla base di out-out e di vedere che tutto sommato potreste invece provare a considerare che quella particolare persona che proprio per sta sul cazzo magari non è proprio così nociva, ma potrebbe avere anche ragione. Quello con cui discutete non è che abbia necessariamente torto, ma potrebbe avere dei punti di vista che magari se li cercaste di comprendere potrebbero risultare utili a entrambi. Cioè, il punto è questo, è che vorrei che capiste che queste cose non sono affatto teoriche, ragazzi. Queste cose sono il modo nel quale noi viviamo. Ma non ce ne rendiamo conto, perché abbiamo deciso che sono normali, funziona così. Quindi perché devo starmi a interrogare sul perché devo dare retta a qualcuno, se è vero che se è giusto che io dia retta a qualcuno? Se, e questo diciamo che nello specifico, nei momenti di relazione, anche amicale, amorosa, spesso e volentieri è lì, perché quelle sono relazioni molto contraddittoriali. Sono relazioni dove il bello e il brutto delle persone emergono, che l'uno lo voglia o no, perché noi cerchiamo sempre di, no? Di dare il meglio di noi, di mostrare il meglio di noi. La prossima volta vi faccio sentire una canzone del mio gruppo preferito attuale, che sono i Blue October, che si chiama Ugly Side, e vuol dire lato brutto, no? E lui dice: io non vorrei che tu vedessi il mio lato brutto, però se tu vivi con qualcuno, il lato brutto dell'altro lo vedi, perché noi siamo fatti così, non siamo dei fiorellini di campo, non siamo degli angioletti, siamo delle persone che hanno lati belli e lati brutti e stanno lì entrambi, non ne puoi levare. No, è uno dei grandi problemi dei rapporti di coppia qual è? Che tu vuoi correggere l'altro. Ma non c'è niente da correggere, ragazzi, quello è fatto così. Se l'altro ragiona come te, magari vi venite incontro e ottenete, trovate delle soluzioni creative al problema della convivenza, dell'affetto, dello scambio, eccetera. Ma se ognuno è convinto di essere lui perfetto e l'altro sbagliato, le cose non vanno da nessuna parte. Ed è quello il punto. Questo è l'out-out. Io ho ragione e tu hai torto. Fine. Noi, loro. Non so se avete presente il problema dei migranti e tutte queste cosette che ci stiamo portando in giro da anni e anni a questa parte. Le lotte partigiane, gli scontri fra partiti, le fazioni fra partiti, le tifoserie opposte. Tutto quanto è un'esposizione dell'out-out. Perché l'out-out è un modo per valorizzare sé e demonizzare l'altro. Noi, loro. Noi abbiamo sempre ragione e loro hanno sempre torto, a prescindere da quello che stiamo facendo. Ecco, questo modo di fare, che, come dire, permea la vita quotidiana, permea anche il sapere. Il nostro sapere è costruito sulla base di queste scelte radicali a favore o contro, come se una cosa non possa esserne due, no? Ecco, tanto per chiudere. La fisica quantistica ci dice esattamente questo. Nella famosa disputa sulla luce, che era costruita su un out-out, perché si diceva la luce o è onda o è particella, la fisica quantistica viene a dirvi la luce è onda e particella. E tu rimani come un gonzo. Dici, mo, che faccio? Come funziona sta cosa? E vi faccio presente che un'altra delle dicotomie radicali con le quali vi confronterete costantemente è soggetto-oggetto. No, io studio e quello che sto studiando se ne sta lì e si fa studiare. Il che va più o meno bene per le scienze, diciamo, naturali, perché studiano una realtà che abbiamo deciso essere inerte, ma è sempre la res extensa di Cartesio. No, il fatto che io studi delle cavie da laboratorio o studi degli animali ai quali inietto cose crea qualche difficoltà se lo affrontiamo da un punto di vista un po' più aperto, no? Perché non si capisce per quale ragione un animale dovrebbe essere lì a tua disposizione per essere torturato, macellato, avvelenato, testato. Non c'è, no? A meno che tu non sia l'Adamo che gli ha dato un nome. Quindi, come vedete, le cose seguono. Noi ci comportiamo verso il mondo come se avessimo diritto di farne ciò che vogliamo, perché ci siamo noi contro il mondo. Ma se noi diventassimo parte del mondo, dovremmo chiedere scusa alle bestie che uccidiamo per mangiarle. Ne dovremmo uccidere il minimo indispensabile per far sì che le cose funzionino e si creino quegli equilibri che sono alla base dell'ecologia, altra disciplina estremamente atipica e inattuale per quello che facciamo, no? Perché l'ecologia che ti dice guarda che siamo tutti correlati. Quindi quello che qualcuno fa troppo, qualcun altro paga. E qui quelli che fanno troppo siamo noi e quello che paga è il resto del mondo ad oggi. Però il punto è esattamente quello, ragazzi. Questo è il frutto di una serie di impostazioni mentali delle quali dobbiamo diventare consapevoli. Perché nessuno di noi è o buono o cattivo, nessuno di noi è bello o brutto, e nessuno di noi è anima o corpo. Noi siamo tutte queste cose contemporaneamente. E se voi cominciate a capire questa cosa, vi trovate un possente strumento di intervento nei rapporti lavorativi, a parte poi quello che è il vostro vivere in un modo diverso, perché voi siete corpi che influiscono su corpi e non, questo non accade semplicemente su una base meccanica, ma accade su una base estremamente più sofisticata, che deve essere riconosciuta come tale. Federica, hai la mano alzata perché ti sei sbagliato o perché volevi dire qualcosa? Microfono.
Penso sia lì da prima.
Ah, ok. No, che ogni tanto mi sembra che ricompaia, per cui mi interrogo. Va bene. Allora, abbiamo fatto un'ora e mezzo, molto bene, per cui facciamo un altro piccolo break e dopodiché vi presento la dottoressa Rumore e andiamo avanti con lei su degli altri argomenti. Riccardo.
Sì, scusi, ma
Prego.
giusto per capire meglio.
Sì.
Il paradigma ETET non è una sorta di compromesso,
No.
è un saper convivere con gli due estremi.
Allora, hai detto una parola interessante. Compromesso è un termine sul quale bisogna tornare, perché noi l'abbiamo caricato di una serie di significati non particolarmente lusinghieri, però di fatto è lo spirito della cosa, ovvero sia, da una parte c'è una netta opposizione, dall'altra c'è una forma di compromesso e di interazione. Io preferisco chiamarla tensione dinamica perché è quello il punto, cioè non c'è da compromettersi, c'è semplicemente da accettare che ci siano degli elementi che sono al di là del nostro controllo, noi non siamo in grado di gestire queste cose nei modi con i quali ci illudiamo di gestirle. Per cui prendendo atto del fatto che noi siamo anima e corpo, tanto per venire a quello che stavamo dicendo, è ridurre alcune cose a psicosomatiche per poi trattare invece le altre in modo assolutamente semplicemente corporeo. Non ha senso perché non c'è mai un momento nel quale noi non siamo globalmente interessati. Non so se mi spiego.
Ok, sì.
Ok?
Grazie.
Quindi diciamo tensione dinamica, equilibrio dinamico forse ancora meglio, fra delle componenti che sono irriducibili. Non puoi trasformare il corpo in anima né viceversa, anche se noi ci stiamo provando, come vi dicevo, perché col virtuale, la tecnologia, il digitale, eccetera, eccetera, l'illusione che sembra girare in questo periodo è quella. Ma è un'illusione. Perché noi, il corpo non è indifferente, non è semplicemente un supporto meccanico. Il corpo è ciò che genera la consapevolezza e la mente. E il modo in cui operano la consapevolezza, la mente e lo spirito è costantemente influenzato dallo stato del panorama interno, come dice Damasio, che è uno degli autori che studieremo. Ovvero sia, noi siamo nel nostro ragionare, nel nostro immaginare, nel nostro dedurre, siamo costantemente influenzati dallo stato interno del nostro panorama, del nostro corpo, del nostro ambiente interiore. Quindi il nostro umore ne risente, i processi mentali ne risentono, è tutto costantemente generato in uno scambio tra quella che percepiamo come attività intellettuale e quella che invece è lo stato corporeo. Spero di essere stato un po' più chiaro. Ok, allora ci rivediamo fra un quarto d'ora di nuovo.